www.joe.it e la storia continua. Continua lo studio economico delle macchine, con le conseguenze economiche e morali che risultano dalla loro potenza produttiva. Questo è un sunto delle conferenze del signor Giulio Martin. Per dimostrare che gli oggetti necessari alla nutrizione sono abbassati di prezzo o, ciò che torna allo stesso, sono messi alla portata di un maggior numero di persone, basta rammentare le carestie che hanno costantemente decimato le popolazioni e che non disparvero che dopo la rivoluzione del 1789. Prima di questi, i commestibili toccavano frequentemente un prezzo sì alto che un gran numero di uomini non potevano giungere a pagarlo e morivano di fame. Dopo il 1879, dopo il giorno in cui l'industria, svincolatasi dai suoi ceppi, è entrata nella vita del progresso, le carestie sono scomparse dal suolo di tutta l'Europa. Se passiamo agli oggetti necessari per la fabbricazione degli indumenti, la diminuzione dei prezzi è ancora più evidente. Più generale e di più, il benefico influsso delle macchine si fa ogni giorno maggiormente sentire. Così il prezzo delle stoffe di cotone è 12 volte minore che al principio del secolo. L'uso delle camicie, delle calze, è generalmente diffuso. E tuttavia la tradizione ci mostra, verso la fine del XIV secolo, degli individui condannati alla berlina per aver osato di indossare una camicia. Lusso, costoso e inutile, diceva l'atto d'accusa. In quel tempo si gridava contro il lusso della regina di Francia, Isabella di Baviera, che aveva due camicie di tela. Oggidì, la sola Inghilterra fabbrica tanta tela da poter fare due volte e mezzo il giro del globo, quindi sono 100 milioni di metri, e vi sono dei fabbricatori in America che prima della guerra vendevano le calze di cotone a franchi 2,10 la dozzina di paia. Nel XV secolo l'uso delle salviette era stimato di tanto lusso che la città di Reims ne offrì in dono qualcuna al re Carlo VII. Sotto Enrico II, i grandi della corte non avevano il fazzoletto da naso. E gli aghi, oggetti di lusso per Maria Tudor, si vendono oggi da 2 a 3 franchi al migliaio. Gli spilli furono introdotti in Inghilterra da Anna Bolena come oggetti di straordinario lusso. Se poi pigliamo ad esaminare gli oggetti che servono a coprire, a difendere e a adornare le nostre dimore, noi troviamo dei risultati non meno meravigliosi. E in primo luogo noi non vediamo più quelle miserabili capanne, vere tane nelle quali vivono i contadini. E benché molto ancora ci resti da fare in questo riguardo, pure un gran passo si è fatto. Non è molto che le finestre sono munite di invetriate. 80 anni fa, quel prodotto dell'industria non era alla portata che di un piccolo numero di persone molto ricche. Oggi anche il più povero degli operai può servirsene. Aspasia, Cleopatra, e si guardavano in uno specchio di metallo lucido in cui l'infima delle nostre contadine non vorrebbe proprio specchiarsi. E non è molto che i camini sono in uso. E in un discorso scritto nel 1577 si lamenta amaramente come un lusso inaudito del numero considerevole di camini recentemente costruiti. la sostituzione dei materassi ai pagliarici, l'uso del vasellame di terra in cambio di quello di legno e la preferenza accordata alla quercia, che nelle costruzioni veniva adoperata in luogo del salice. E i tappeti, che si trovano poi in tutte le stanze delle più modeste case di Londra, altre volte sono rimpiazzati presso i grandi dalla paglia nel verno e dai verdi fogli nell'estate. E sotto Enrico VIII si cambiava periodicamente di residenza allo scopo di pulire completamente la lettiera reale. Le porte e le finestre del Louvre erano tanto mal chiuse che il buon Enrico VIII si risvegliava di sovente con i baffi gelati. Beh, e che diremo poi, pensando all'illuminazione usata nell'abitazione dei nostri maggiori e paragonando la meschinissima e fetente candela di resina allo splendore del gas delle nostre lucerne a minerale? Beh, se finalmente per tacere di tante altre cose ci volesse ritornare con la mente alla somma difficoltà con cui circa 30 anni fa si poteva ottenere del fuoco e paragonare gli antichi processi col semplice zolfanello chimico, di cui l'infimo prezzo ha elevato il consumo a tale che l'industria consuma più legname che non consumi il Ministero della Marina per la costruzione e la riparazione della gran flotta di cui la Francia valtera. Di quanta ammirazione non dovremmo essere noi compresi? A Londra una segatura meccanica è impiegata unicamente a tagliare il legno necessario per fabbricare 5 miliardi di zolfanelli e i signori Pollock e Furt l'adoperano in questa industria quasi 6.000 operai. Facendo dunque un confronto coi secoli passati, concluderemo col dire che non vi ha persona per la quale il risultato economico e benefico delle macchine non riesca affatto evidente. Non udiamo ripetere a ogni istante che, in oggi, tutto costa un occhio della testa. Ma se vogliamo pensarci sopra un tantino, noi vedremo che non sono gli oggetti di consumo che sono elevati di prezzo, ma il nostro benessere che si è accresciuto in una proporzione, diciamo, enorme. L'apertura di una via perfezionata di comunicazione in un paese avrà ordinariamente per effetto di elevare i prezzi di tutte le produzioni di quello. Ciò dà occasione a lamentazioni di ogni genere, perché non si riflette che tutti i prodotti degli altri paesi si ottengono a più un buon mercato. Le produzioni naturali del paese si esportano e il loro valore aumenta. Le produzioni delle altre contrade si importano e si vendono a minor prezzo. Io, che in altra parola significa che il paese vende più caro quello che produce e compra a più buon mercato quello che producono gli altri. Crediamo con ciò di essersi diffusi abbastanza per dimostrare che le macchine permettono agli uomini di produrre di più, più presto e a buon prezzo. E ci resta a parlare di un'altra conseguenza economica dell'invenzione delle macchine, conseguenza che a prima giunta sembra un paradosso. Le macchine moltiplicano la popolazione. Basterà una sola osservazione per dimostrare il nostro asserto. Prima dell'invenzione dell'aratro, il suolo della Francia, a Cajon d'esempio, avrebbe potuto nutrire 40 milioni di abitanti. E se da questi e quei remotissimi tempi veniamo al Medioevo, noi vediamo che prima delle scoperte delle industrie, la fame e la pestilenza, necessaria conseguenza della prima, ricomparivano periodicamente ogni 2 o 3 anni. Fami terribili, durante le quali gli uomini morivano di inedia sulle sponde dei fiumi, sui margini delle vie. Simili flagelli, dopo l'89, grazie alla potenza produttiva delle macchine, Beh, sono scomparsi. Concluderemo il nostro dire che con un cenno intorno all'influenza morale delle macchine. Beh, in un primo luogo, abbreviando il lavoro materiale e rendendolo meno penoso e moltiplicando la forza produttiva dell'umanità, le macchine hanno permesso a un numero maggiore di persone di prendere parte a occupazioni di un ordine più elevato, cioè intellettuali, scientifiche, artistiche. Esse hanno permesso di coltivare l'intelligenza. Questa macchina che crea le macchine, e mercé loro l'uomo fu redento dall'obbrobrio della schiavitù. La schiavitù era una conseguenza necessaria dello stato dell'antica società, e Platone, e lo stesso divino Platone, non poteva immaginare una società senza schiavi. Se la spola e le forbici potessero agire da sé medesime, la schiavitù non sarebbe più necessaria, così diceva Aristotele. E questa, che al genio del grande filosofo, sembrava un'ipotesi impossibile a realizzarsi. E l'industria moderna portava nel campo della realtà e l'uomo, trovando nelle forze della natura delle legioni di schiavi, non ebbe più bisogno di ridurre i suoi fratelli al selvaggio. L'uomo, da schiavo, è diventato servo, da servo plebe, da plebe cittadino. E dopo la conquista della libertà materiale, l'uomo ha conquistato anche l'uguaglianza materiale. Tutti gli uomini sono uguali dinanzi alle scoperte del mondo industriale. Il vapore trasporta con uguale rapidità il nobile e il plebeo. Il telegrafo serve tutti gli uomini, qualunque sia la loro posizione sociale. Le macchine, dunque, non hanno soltanto riscattato l'uomo dalla schiavitù materiale, ma lo hanno anche rialzato ai suoi occhi medesimi e lo sforzano in mille modi a redimersi anche di un altro selvaggio, il selvaggio dell'ignoranza e dei pregiudizi. Ed è soprattutto col mezzo d'arte tipografica che da 50 anni in qua ha fatto dei veri prodigi, che l'eguaglianza è conquistata, distrutti i pregiudizi, propagate le nuove idee, le conoscenze umane, le applicazioni della scienza. Mercé le macchine, le condizioni della libertà e dell'eguaglianza tendono ogni giorno a realizzarsi. E senza di quelle, i grandi principi proclamati dalla filosofia e dalla religione, or sono 2000 anni, non avrebbero trovata la loro applicazione. Oggi, nel 1870. www.redigio.it E la storia continua.